Buongiorno cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a voi tutti che siete venuti, vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo questa mattina per questo culto, anche voi che siete collegati, vi salutiamo calorosamente, che il Signore questa mattina ci voglia benedire riccamente, e se lo prendiamo in parola e lo seguiamo e abbiamo fiducia in Lui, allora riceveremo una benedizione, non qualcosa che abbiamo nella nostra mente, ma con la benedizione che ci viene promessa nella parola di Dio. Il Signore sia ringraziato per questo. Ci rallegriamo tutti i saluti che ci sono stati dati e anche noi diamo saluti a tutti. Anche questa mattina abbiamo saluti da Tuba a tutti quelli che sono riuniti, i fratelli e sorelle da Bilbao in Spagna mandano i saluti, e questa volta non sono potuti venire, ma hanno una richiesta: se ci sono dei fratelli e delle sorelle in Spagna che cercano collegamento, scriveteci qui nel centro missionario e noi faremo il collegamento. Vogliamo mettere il culto nelle mani del Signore, vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, insieme ti diciamo grazie, anche questa mattina possiamo essere sotto il suono della tua parola, possiamo dire alleluia, sì, lodato per l'opera alla croce del Golgota, quello che tu hai compiuto vittoriosamente, possiamo dire la tua vittoria è la nostra vittoria. Siamo sotto il sangue prezioso dell'agnello di Dio, siamo figlioli e figliole di Dio e possiamo venire a te con la richiesta che questa mattina ci benedici, che il tuo Spirito Santo ci possa guidare e che tu possa confermare la tua parola a noi tutti. Ti diciamo come primo e vogliamo cantare il cantico numero 10. Oh, come dolce il nome di Gesù. Oh, come dolce il nome di Gesù, guarisce tutti i dolori, porta pace e gioia a chiunque crede con tutto il cuore. Oh, come dolce il nome di Gesù, oh, come dolce. Quando un cuore canta a Gesù, vogliamo andare avanti nel nome di Gesù, con Lui vinceremo. Abbatteremo i nemici. Oh, come dolce il nome di Gesù. Che nome prezioso, Gesù. Lui ha redento il suo popolo dal peccato. Oh, come è dolce il nome di Gesù. Abbiamo cantato in lui, con lui vinceremo l'esercito dei nostri nemici, e lui già l'ha fatto già alla croce del Golgotha, ha vinto per noi, dobbiamo solo prenderlo in fede e tutto andrà bene. Come secondo cantico cantiamo il cantico numero 9. Che beatitudine di sapere che Gesù è mio, riempie il mio cuore di raggi celesti, nato di nuovo, libero dal peccato, sono diventato figliolo di Dio. Questo devo cantare per la gloria di Gesù. Lui è il mio vanto, Lui, solo Lui, luce e vita, il mio sole brillante, Tu sei il mio tutto, solo Tu. Ai tuoi piedi, oh gloria, vedo il cielo aperto davanti a me, fiumi d'amore, torrenti di grazia scendono giù dal sentiero celeste. Questo devo cantare Gesù, Lui è colui di cui mi glorio, Lui è il mio vanto, solo Lui, luce e vita, il mio sole brillante, oh solo Tu sei il mio tutto. Vegliando e aspettando, guardo verso l'alto, finché l'anima mia si perde in Lui, riempito dalla Sua essenza. Vengo cambiato, trasformato alla Sua immagine. Questo devo cantare alla gloria di Gesù. Lui è colui di cui io mi vanto, solo Lui. Tu sei il mio tutto. Questo devo cantare per la gloria di Gesù. Lui è colui di cui io mi vanto, solo Lui. Luce e vita. Tu sei il mio tutto, Tu, solo Tu.
Amen.
Siamo qui per lodare il Signore, per adorarlo, per ascoltare la sua parola e per vivere le sue promesse, e per questo possiamo essere riconoscenti. Una cosa, qui è stato dato un'apparecchiatura per gli orecchi per ascoltare. Dopo la riunione potete, chi l'ha perso lo può venire a prendere, se c'è qualcuno nel nostro mezzo che è qui per essere battezzato, andate all'entrata, ci sono i nostri fratelli, e diteglielo affinché ci possano informare qui davanti e possiamo preparare tutto. Per introduzione vogliamo leggere una parola da Efesini, Efesini 5:25. Efesini 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Amen. Santa e irreprensibile. Possiamo leggere qui quello che il Signore ha fatto per noi e quello che Lui fa per noi. Il nostro amato fratello Frank, prima di morire, gli è stato detto nel suo cuore: mio servo, non ti preoccupare, io porterò a compimento la mia opera in modo vittorioso. E qui leggiamo nel versetto 27, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga. Il Signore porta a compimento la sua opera, il Signore compie la sua opera, non una dottrina, una chiesa, non un uomo, ma il Signore Lui stesso che porta a compimento la sua opera. E in Romani 8:13, quelli che Lui ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, e quelli che ha giustificati gli ha dato anche la gloria, li ha glorificati. Per questo Paolo poteva scrivere ai Filippesi, Filippesi 1:6, e ho questa fiducia che colui ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Giuda poteva scrivere che devono dare la gloria a Dio coloro che sono, persistono nelle sue vie. E Paolo Paolo scrive ai Tessalonicesi, Tessalonicesi 5, 23 e 24: il Dio della pace vi santifichi, e il vostro spirito e il vostro corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, egli farà anche questo e anche in Corinti, il primo capitolo lo dice, lui vi renderà forti fino alla fine. Il nostro Signore compie la sua opera in modo vittorioso, lo riceviamo in fede, ringraziamo il Signore per questo. Voglio leggere da Efesini 2:10. Efesini 2:10, qui è scritto, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perché siamo la sua opera, noi siamo la sua opera. E fratelli e sorelle, a Tito scrive Paolo che il Signore ha dato se stesso per noi, per prepararsi un popolo come sua proprietà, un popolo che è zelante di fare opere buone. Qualcuno può dire: voi lì davanti fate le buone opere. No, il Signore vuole usare te e vuole usare voi che siete anche collegati. Il Signore vuole usare tutti noi. E di che opere si tratta? Il Signore dice: le opere che faccio io li farete anche voi. Il Signore dice chiaramente di quale opere si tratta. Lasciatemi porre la domanda: che cosa è scritto qui? Dobbiamo aspettare queste opere o il Signore ha compiuto già in anticipo queste opere? Qui è scritto: li ha preparate in anticipo, ma c'è una condizione. Chi crede, in Giovanni 14:12 è scritto, chi crede farà le opere che faccio io e ne farà di più grandi. Che cosa è scritto in Marco 16:17? Lì è scritto, e i profeti seguiranno questi segni. Il fratello Branham avranno questi segni, è scritto lì, i predicatori avranno questi segni, no, ma coloro che credono seguiranno questi segni, nel mio nome cacceranno demoni, imporranno le mani ai malati e così via. Fratelli e sorelle, ma dipende dalla fede, è legato alla fede. Abbiamo cantato, prendilo in parola, credi ogni promessa, prendi Dio in parola. Possiamo, o quando leggiamo la parola del genere, possiamo prendere Dio in parola, possiamo credergli, o abbiamo ancora un elenco, ma io credo, ma ho ancora qui un elenco, queste sono le mie condizioni, deve farlo in me e poi crederò la tua parola, che le opere posso fare le tue opere. Il Signore non cerca nessuno che gli dice quello che deve fare, ma cerca coloro che lo prendono in parola e che dicono: se è scritto che questi segni accompagneranno coloro che hanno creduto, allora devono seguirmi perché io credo alla tua parola. Vogliamo provarci con quale desiderio siamo venuti qui o siamo collegati. con quale desiderio siamo venuti per dire vogliamo ricevere un buon insegnamento, avere una bella esperienza e poi andiamo a casa o diciamo abbiamo ascoltato una bella predica e dopo il pranzo ci facciamo una bella giornata, o siamo qui per servire il Signore con un desiderio di servire il Signore, di dire siamo l'opera tua Signore, voglio servirti, dammi oggi la forza per questo, che quando esco da qui che possano seguire i segni, che posso riconoscere, sono un testimone di quello che tu fai. Il Signore ci ha dato la sua parola, era scritta per migliaia di anni, ma in questo tempo la sua parola deve confermarsi a coloro che lo credono, e noi crediamo la sua parola. Crediamo al nostro Dio che ci ha dato la sua parola. Lasciatemi chiedere, abbiamo un Dio che salva i peccatori, amen. Abbiamo un Dio che ancora guarisce, amen. Abbiamo un Dio che libera quelli che sono legati. Abbiamo un Dio che ancora oggi battezza con spirito, col fuoco, amen. Siamo noi la sua opera, amen. Crediamo ogni parola così come è scritta, amen. I segni a cui crediamo ci seguono, amen. Allora vogliamo alzarci e mettere questo culto nelle mani del Signore. Signore Dio Onnipotente, ti ringraziamo insieme per la tua parola, questa parola che tu hai messo nuovamente alla luce. Siamo nello stesso spirito, siamo nella stessa dottrina, siamo nella stessa rivelazione come all'inizio. Tu hai restaurato la tua parola e noi l'abbiamo ricevuta in fede, siamo l'opera tua e noi crediamo che tu la tua opera in noi la vittoriosamente la porti a compimento. Noi crediamo che tu attraverso la Chiesa la condurrai a compimento la tua opera attraverso la Chiesa. Tu hai preparato tutto affinché questo possa avvenire. Noi ci consacriamo nuovamente a te, ti chiediamo Signore, dacci la forza. Opera la fede in noi, l'opera è tua e ogni parola che è indicata a noi conferma la tua parola affinché non andiamo via da qui così come siamo venuti, ma che possiamo testimoniare di quello che tu hai fatto oggi in noi. Il nostro desiderio è, Signore, che tu ci benedici, confermando la tua parola in noi. A questo ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo solo abbi fede, solo abbi fede. Solo abbi fede. Tutto è possibile, credi, credi, tutto è possibile, solo devi credere, tutto è possibile, solo abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. Potete sedervi. Speravo che uno dei fratelli si facesse avanti per portare la parola del Signore, anche se sarebbe stato solo una testimonianza. Sapete che le testimonianze sono necessarie. La parola viene predicata, le persone sperimentano ciò che Dio ci dà attraverso la predica e poi testimoniano ciò che hanno sperimentato. E questo appartiene sempre al tutto. Non c'è niente di più bello di una riunione in cui si sentono sempre nuove testimonianze di ciò che Dio ha fatto. Vogliamo diventare tali persone. Quello che lui ha fatto 30, 40 o 20 anni fa è stato buono, altri hanno testimoniato di questo, forse anche noi abbiamo testimoniato in parte, ma le testimonianze nuove sono sempre le migliori. Come sapete, lo scorso mercoledì sera abbiamo ascoltato brevemente i saluti del fratello Reinhold Illing dalla Polonia. In Svizzera ho sentito molto di più dal fratello che era con lui e speriamo davvero che Dio inizi una nuova marcia trionfale. Una marcia di vittoria per la verità, con la verità, nella verità. E sappiamo che Dio farà quello che è nella sua volontà. Anche voi siete stati benedetti, come so e ho sentito. A Zurigo la gente mi ha detto, vi dirò cosa mi hanno detto prima della riunione. Ero molto teso e ci sono persone che dicono la verità direttamente in faccia. E alcuni hanno detto, fratello Frank, hai un aspetto così brutto, e altri, sei così esausto, e sempre in questi termini. E questo non mi consolava affatto, ma sapevo che avevano ragione. Ma quando combattiamo, combattiamo per la verità. Prima stavo pensando tra me e stesso, il fratello Branham o Giovanni Battista, il profeta Elia e molti altri hanno avuto una bella posizione. Alcuni potevano ritirarsi nel deserto e apparire ogni volta che lo Spirito di Dio lo desiderava. Un altro andava a caccia o a pesca quando ne aveva voglia. E altri facevano lo stesso nel loro tempo libero. Se posso applicare la parola anche ai servi di Dio. La domanda è se un servitore di Dio ha del tempo libero, se gli è permesso di averlo, se gli è permesso di fare delle vacanze, se gli è permesso di andare in vacanze. È successo davvero in America. Un grande cartello era inchiodato davanti alla porta, di legno, come qui da noi. C'era scritto il pastore in vacanza e così via. Cioè, il pastore è in vacanza, le riunioni sono annullate. Un cantante di talento vide il cartello e scrisse subito una canzone in riferimento a questo, e in riferimento a Dio. Trovi sempre Dio a casa. Dio lo trovi sempre a casa, non va mai in vacanza, non è mai in viaggio, lo si può sempre trovare. Scrisse ben 4 versi e scrisse tutto questo, e quando il tuo pastore è in vacanza, Dio lo troverai a casa, rivolgiti a lui. Questo è ciò che fanno le persone che sono ispirate dallo Spirito di Dio. Versi molto belli, mi piace sempre ascoltare questa canzone, ma la domanda è se può essere così, se è permesso di fare vacanze. Quando le persone mi dicono che dovrei andare in vacanza o riposarmi, io rispondo: ti prometto che lo farò sicuramente, lo farò proprio in riva al mare. E allora la gente ascolta al mare e naturalmente mi chiedono: sì, dove vuoi andare allora? Io rispondo: al mare di cristallo. E poi naturalmente guardano di nuovo bene e ascoltano quello che dico. Ma stasera avevo davvero intenzione di ascoltare. Mi credete? Sì, ho il diritto anch'io di ascoltare la parola di Dio, non solo di predicare sempre. Innanzitutto vorrei sapere se c'è una domanda tra di noi. Qualcuno ha una domanda biblica? Allora alzi la mano in modo che io lo sappia. Una domanda. Una c'è? Ce ne sono un'altra? Chi ancora? Bene, dopo di questo vi chiedo davvero se i fratelli, a partire dal fratello Rus e tutti gli altri fratelli, hanno una parola, una testimonianza breve, sentitevi liberi. Qual è la domanda? 2 Corinti 10, versetto 6. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà completa. E questa è la domanda? Questa è la domanda. Questa è la domanda secondo l'ordine della Chiesa, dell'ordine biblico della Chiesa, della disciplina biblica della Chiesa. Avrei avuto volere un po' più di tempo per trovare i passi biblici necessari, ma per esempio in Matteo 18 il Signore stesso dà l'indicazione di ciò che si deve fare, anche con un'esortazione, alla quale poi fa riferimento anche Paolo. E certamente si riferisce qui anche a Prima Corinti 5. Vedremo se è così, ma probabilmente lo è. In Matteo capitolo 18 è scritto a partire dal versetto 15: se tuo fratello ha peccato, va, convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. È già chiaro da questa parola che ha fatto qualcosa che lo farà andare in perdizione. Ci deve essere quindi una trasgressione della parola che porta alla condanna, e la condanna la punizione. Quindi non deve trattarsi di qualcosa perché qualcuno ha fatto la faccia storta. La Bibbia non dice che poi deve essere rimproverato o perché qualcuno si è alzato dal letto con il piede destro per primo, ma proprio qualcosa che è giudicato e condannato come peccato dalla parola di Dio. Allora una tale persona deve essere rimproverata.
Schließ es noch
Lo leggo ancora una volta. Se tuo fratello ha peccato, va, convincelo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Forse non abbiamo messo in risalto e sottolineato questo aspetto quanto avremmo dovuto farlo, soprattutto per quanto riguarda la Chiesa locale. E forse non l'ho fatto perché non avevo il mandato per questo. È stato detto letteralmente, non devi stabilire chiese locali. Non sono un pastore di questa chiesa locale. Posso servire con i miei fratelli, ma il mio incarico è di andare di città in città a predicare la parola e a distribuire il cibo immagazzinato. L'abbiamo già detto in questo luogo molto chiaramente già tante volte, forse non negli ultimi due o tre mesi, ma certamente negli ultimi due o tre anni. Sempre mi viene chiesto, dici perché non ci dici come fare nella chiesa locale? E devo sempre ripetere sempre la stessa cosa. Mi dispiace, non è il mio compito e starò attento a non intromettermi nel ministero di qualcun altro. Quando si tratta di proclamare la parola profetica, il consiglio di Dio, le cose che sono davvero all'ordine del giorno divino ora, allora è qualcosa che Dio mi ha semplicemente dato, che mi è stato dato senza che io ho fatto qualcosa per questo. Mi è stato dato senza il mio coinvolgimento. Se si tratta di edificare la chiesa locale, allora la mia preghiera è che Dio susciti dei fratelli. Sono già lì, devono solo mettersi a disposizione di Dio e lasciarsi usare, non per la loro volontà, ma per quella di Dio, e Dio farà il resto. Devo dire che è una preoccupazione sincera del mio cuore per quanto riguarda la chiesa locale. Vorrei davvero che in questo luogo ci sarebbe una chiesa locale funzionante, basata sulla Bibbia, con tutti i ministeri, con tutti gli uffici, con gli anziani, con i diaconi, con tutto come dovrebbe essere biblicamente. Siete tutti d'accordo con questo? Qui deve iniziare. Ma come ho appena detto, ci sono persone a cui sono stati dati determinati limiti. Per esempio Paolo in un passo scrive: ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno a parte il tale e il tal'altro e chiunque altro fosse lì, perché Dio non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il Vangelo. Ci sono persone che sono state messi a parte da Dio per un servizio molto specifico, e Dio li equipaggia per questo, guida i loro pensieri attraverso il suo spirito in questa direzione divina, e nessun altro può andare per questa via, nessun altro può assumere questo compito, non può essere addestrato, non può essere insegnato, deve essere dato da Dio. E questo è ciò che abbiamo realmente sentito dal fratello Branham. Ricordate la visione che ebbe lui o che ebbe qualcun altro, probabilmente sarà stato Junior Jackson. Vide qualcuno che cavalcava su un grande cavallo bianco e poi qualcun altro cercò di spingere via il fratello Branham e di cavalcarlo. E poi il fratello Branham disse nell'interpretazione: nessuno ha il diritto di farlo, a meno che non gli sia stato ordinato da Dio di farlo. E così è venuta la fine. La fine era lì. Colui che voleva non poteva farlo, e colui che era stato mandato da Dio avanzò nel suo incarico. Poi ci sono anziani all'interno della chiesa locale che hanno doni diversi, uno che esorta, l'altro che insegna. La diversità è necessaria anche in questo caso, perché le esigenze e i compiti di una chiesa locale sono maggiori di quelli di un incontro di evangelizzazione. Quando lo dico qui oggi, è davvero così come penso. Se parlo davanti a 10.000 persone in un unico incontro, non conosco un solo problema di una di queste 10.000 persone. Ma se parlo qui davanti a 100 persone, allora probabilmente conoscerò i problemi di tutte le 100 persone, o forse solo di 10, ma li conoscerò. Così posso svolgere la mia missione senza sentirmi oppresso o ostacolato nel mio ministero lì. Quindi il nostro compito principale stasera, se questo è già stato toccato dalla domanda, sarà che Dio formi qualcosa qui in mezzo a noi dal materiale che è disponibile qui, che faccia qualcosa e che tutti siano ben disposti verso tutti e che tutti stiano dietro a tutti e che tutti sappiano che gli altri sono con e per loro, senza doverlo sottolineare. E fratello Rus, te lo dico sinceramente, te lo dico da qui davanti nel pulpito, non pensare di avere una sola persona nella congregazione che non sia ben disposta nei tuoi confronti. Rifiuta questa idea come se venisse da Satana. Liberati da questo e vedrai che le cose andranno avanti con l'aiuto del Signore. Dite amen. Hai ascoltato? Tutti. Lasciate. Devono tutti dire di nuovo amen? Sì, amen. Può succedere, ho detto solo questo, amato fratello, perché ti ho sentito un po' qui nel momento in cui ho fatto l'osservazione che fosse un sospiro o un gemito. No, non dovrebbe essere più così. Ci amiamo nell'amore divino, così come siamo. Io chiedo a tutti, anche a me e a quelli che stiamo qui davanti. Abbiamo letto insieme il Salmo 139 e c'è un versetto meraviglioso. Devo leggerlo ora per sottolineare questo punto. Il versetto 15. Le mie ossa non erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Nel tuo, nel mio, nel suo e quello di nessun altro, la formazione del vostro essere è stata nascosta a Dio, e Dio ha fatto ciascuno così com'è. E come Dio ci ha accettati in Cristo, così noi accettiamo l'altro in Cristo Gesù, nostro Signore. Non ho un fratello da rimodellare, ma da stimare, valorizzare, rispettare e accettare così com'è. Amen. E questo è semplicemente necessario per andare avanti con il Signore, così come non possiamo cambiare la forma terrena di una persona, la sua grandezza, la forma del suo naso, qualunque essa sia. L'unica cosa su cui potremmo avere un po' di influenza sarebbe il nostro peso, ma non diamo alcun peso a questo. Si tratta di qualcos'altro, si tratta del fatto che non conosciamo più nessuno secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Paolo ha detto, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, immaginatevi un po' questo, c'erano dei fratelli, i nostri fratelli Pietro, Giovanni e chiunque fossero, erano stati vicini al nostro Salvatore mentre lottava nel Getsemani, mentre il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Anche loro hanno visto il nostro Signore nella sua umanità, nella sua lotta. Ma io vi dico, dopo la risurrezione mangiavano e bevvero con Lui e non pensavano più alla lotta. Vedevano il vincitore del Golgota, il Signore risorto, che aveva vinto la morte, sconfitto l'inferno e sconfitto il diavolo, e ora era vivo in mezzo a loro. Ecco perché Paolo fece questa affermazione. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. E lo stesso vale per tutti noi. Se vogliamo che Dio possa adempiere la sua volontà, dobbiamo dargli la possibilità di farlo. E tutti noi sappiamo bene da una prospettiva terrena, ma prendiamo noi tre che serviamo qui nello stesso posto da tanti anni, quanto siamo diversi noi tre. Sì, immaginate il fratello Rus e poi pensate per un momento, ecco come dovrebbe essere il fratello Frank. Sì, cosa sarebbe? E poi immaginate il fratello Frank e dite, sì, è così che dovrebbe essere il fratello Rus. E poi immaginatevi il fratello Smith e dite, ecco come dovrebbe essere il fratello Rus e il fratello Frank. Come il fratello Smith, e allora tutto andrebbe bene. Non è possibile, il fratello Smith deve essere come il fratello Smith, e non ho la minima critica nei suoi confronti. Non ho nulla nei suoi confronti. Fratello Rus deve essere esattamente com'è. Non so cosa dovrei criticare di lui. Sì, e per quanto riguarda me, perché dovevo applicare uno standard diverso? Devo essere come sono, e questo è fatto, e lo stesso vale per tutti noi, per tutti i fratelli e le sorelle. Dobbiamo rispettarci, accettarci come siamo nell'amore di Dio, ritornando alla domanda e alla parola qui in Matteo 18. È proprio così, se qualcuno appartiene davvero alla Chiesa del Dio vivente ed è stato battezzato nel corpo del Signore per mezzo dello Spirito, ma poi fa qualcosa di sbagliato e rifiuta di ricevere o accettare la parola di esortazione da parte di un fratello. E ci sono due fratelli e poi vanno ancora con lui due fratelli vanno con lui e gli dicono anche lo stesso rimprovero anche loro e nemmeno questo aiuta. Allora deve essere biblicamente messo davanti alla Chiesa se viene ancora, perché nella maggior parte dei casi, una volta che si è imboccata la strada sbagliata, si hanno poche possibilità di tornare indietro, a meno che non si ritorni al punto di partenza da cui tutto è iniziato. Durante il viaggio non arriva a prendere la curva, ma vola fuori dalla via. Anche questo ha detto il fratello Branham. Bisogna tornare al punto di partenza e ricominciare da lì. Ma parlate oggi con qualcuno dell'ordine nella Chiesa. Se solo diresti a alcune persone, è scritto che non dobbiamo abbandonare le nostre assemblee, le nostre riunioni. Oh, vi rideranno in faccia, dicono la Chiesa, sto molto meglio a casa. Questo è uno spirito anticristiano sotto una veste pia che sulla strada della distruzione. Lo Spirito di Dio sarà sempre d'accordo con la parola di Dio e porterà le persone ad essere d'accordo con la parola di Dio. Se qualcuno si aspetta che Dio faccia la sua strada con lui in questo modo, no e ancora no, perché è scritto, hanno abbandonato la retta via. Questo è ciò che dice. E cosa hanno fatto? Cercano maestri che dicono loro cosa è bene per loro. Anche qui in questo luogo, se si fosse agito in modo biblico, oggi la Chiesa sarebbe ancora completa, intera e completa, senza alcuno che ne mancherebbe. E deve venire, verrà il tempo in cui Dio si farà valere nella Chiesa locale. Io credo nell'esistenza delle Chiese locali. Paolo ha scritto alle chiese locali, sia in Efeso, sia a Corinto, sia ovunque. C'erano dappertutto chiese locali ovunque e sono bibliche. La differenza è che io non ho il compito di creare chiese locali in altre città perché non potrei occuparmene, altrimenti avrei sempre tanto da fare. Questo non è il mio compito. Il Signore Dio sapeva cosa fa, cosa stava dicendo e cosa voleva che fosse fatto, ma tutte queste quelle persone che non sono davvero pronte ad ascoltare, non credono che si possa essere distaccati, non credete che si possa essere distaccati e tutto ciò che ne consegue, e poi ancora pensare di poter essere liberi ma ancora appartenere alla Chiesa del Dio vivente. No, questo non è possibile. Dio ha chiese locali. Dio ha una Chiesa universale e questo fa parte del modello biblico e tutti coloro che appartengono alla Chiesa del Dio vivente si inchineranno sotto di essa. Si sottometteranno sotto di essa. Non ci sarà ribellione in loro, perché se siamo diventate parte di una cosa, veramente parte di una cosa, come possiamo rivoltarci contro ciò di cui siamo parte? Allora il regno sarebbe diviso e non potrebbe esistere in nessun caso. sussistono in nessun caso. Quindi l'ordine biblico è questo: se qualcuno è colpevole di qualcosa, non deve essere questo portato nella città o nel villaggio, ma il fratello che lo sente per primo deve andare a parlargli. E in questo modo, come Paolo scrive più avanti, con spirito di mansuetudine. Anche in questo caso è importante saper parlare con le persone, di come farlo. Se non ascolta il fratello, prende ancora uno o due fratelli, e se non ascolta viene portato davanti alla chiesa, allora è scritto: sia per voi come il pagano e il pubblicano. Infatti, se una persona non può accogliere Dio nel suo cuore, se si rivolta contro la sua parola e se ne allontana, dobbiamo quindi collegare ciò che è scritto qui in 2 Corinti 10 con la parola appena letta e anche con quella di 1 Corinti 5. Qui in 2 Corinti 10 è scritto dal versetto 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Se leggete Romani, l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti, Paolo dice: Dio mi ha incaricato di operare l'obbedienza della fede tra le nazioni straniere. Andate a questa parola che certamente si adatta a questo. Qui in 1 Corinti 5, un giovane viveva in realtà in matrimonio con sua madre, e questa era già nella legge di Mosè la punizione a morte, era un disonore del sangue, non doveva essere. Ed ecco un giovane che prende la moglie di suo padre e non si lascia da nessuno dire qualcosa, e Paolo dice: questo tale sia consegnato a Satana. Con diritto poteva dirlo, è scritto, e voi siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Se viene ammonito, è ammonito di nuovo e viene davanti alla Chiesa e c'è una trasgressione della parola di Dio, allora bisogna mettere ordine nella casa di Dio. Dio è un Dio di ordine. Non è così che funzionerà nella casa di Dio. E poi, se continuate a leggere l'intero capitolo, qui è scritto, potete leggere anche il versetto 5. Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Si trattava di una persona battezzata nello spirito, e questo spirito doveva essere salvato nel giorno di Gesù Cristo, perché è impossibile che lo spirito di Dio vada perduto. Quindi lo spirito doveva essere salvato nel giorno del Signore Gesù. Notate che non dice qui nel giorno del Signore. Il giorno del Signore è un'altra cosa, ma nel giorno del Signore Gesù. È il giorno di Gesù Cristo, quando verrà di nuovo a prendere i suoi. Adesso continua nel versetto, sì, potete leggere dal versetto 9. Vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori. Non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari e i ladri. O con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Un intero registro è elencato qui. Se si incontra qualcuno, come in questo caso, che trasgredisce volontariamente la parola di Dio e non rispetta le leggi di Dio, e c'è un giovane che, come in questo caso, prende, diciamolo con chiarezza, il padre che è diventato vecchio o è anziano, prende la moglie di lui e si lascia andare alla felicità e trasgredisce la parola di Dio. Sì, questo non può andare, non dovrebbe essere tollerato, ma anche allora la disciplina nella Chiesa, l'ordine nella Chiesa era probabilmente un punto debole. Volevano mantenere la gente e ciò che mantenevano non erano i credenti ma le persone ribelli. Da qui le molte cose nella Chiesa di Corinti. Quando leggiamo la lettera ai Romani o agli Efesini, le lettere hanno una struttura completamente diversa. L'argomento è completamente diverso. Qui viene addirittura classificata tutta una serie di persone tra gli altri ingannatori e gli idolatri. Se aggiungiamo tutte queste parole agli altri passi biblici, sappiamo che peso hanno. E certamente oggi c'è un numero sufficiente di persone che lasciano passare tutto al setaccio e magari conservano una cosa interpretata male. Ma anche un calunniatore non ha diritto di stare nella Chiesa del Dio vivente. Chiedo a tutti voi di prendere sul serio la parola di Dio nella sua interezza una volta per tutte, seriamente nella sua interezza, e allora ci andrà meglio con noi, e forse in breve ci andrà completamente bene, come qui è scritto: un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro e così via. Con quelli non dovete neppure mangiare. Qui Paolo spiega poi il versetto 12, poiché devo forse giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Sì, qualcuno dirà, sì, come dovremmo giudicare qui? Quali sono gli standard? Chi dovrebbe sedere come giurato o come valutatore e chi dovrebbe tenere la corte? Nessuno deve giudicare qui e sedersi è qui a fare giustizia. Solo la parola di Dio deve essere proclamata con chiarezza. E Gesù disse: la parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, non io, la parola. È la parola che pronuncia il giudizio, non l'uomo. La parola ha l'autorità, non il predicatore. Non il fratello, la parola ha autorità divina. E prima che qualcuno possa esercitare questa autorità divina, deve essere sicuro di giudicare chiaramente ciò che sta giudicando sulla base della Sacra Scrittura, alla luce della parola. E allora non è con l'uomo che abbiamo a che fare, ma con il Dio vivente che ci dà la possibilità di che possiamo essere messi di nuovo a posto. A chi potete dire qualcosa oggi? Siate onesti al riguardo. A chi potresti ammonire oggi? Il primo direbbe subito, guarda te stesso, poi tutto sarebbe di nuovo finito. Il timore di Dio si è allontanato dalla gente. L'ho detto anni fa, il principio della saggezza è il timore del Signore. E si legge negli Atti degli Apostoli, ognuno era preso da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. C'era nella Chiesa il timore di Dio, nella Chiesa le persone erano benedette. Quindi, tornando a questa parola che è stata posta come domanda, qui Paolo si esprime molto chiaramente. Noi non combattiamo secondo un tipo di lotta carnale, non misurata da standard umani, non prescritta da regole umane, ma combattiamo con armi spirituali per distruggere tutto ciò che si oppone alla conoscenza di Dio, non la tua e la mia, non quella romana o protestante, ma tutto ciò che si ribella alla conoscenza di Dio deve essere colpito con la spada dello Spirito, con le armi di Dio, e di questo parlano anche le Sacre Scritture. L'Apostolo parla qui ancora, spiega questo, e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Un prigioniero di Cristo è un liberato di Satana. Solo quando Dio avrà liberato completamente te e me, noi saremo prigionieri di Gesù Cristo. E Paolo poteva dire, io prigioniero di Gesù Cristo. Il diavolo lo ha colpito con i pugni, è vero, ma non aveva alcun diritto su di lui. E lo stesso deve accadere anche a noi. Che il diavolo ci colpisca con i pugni o ci calpesti, per me è lo stesso. L'importante è che non abbia alcun diritto su di me. E lui ha perso completamente il suo diritto. Noi crediamo perché Cristo ci ha redenti, ha pagato il prezzo sul Golgota. Qui è detto chiaramente, e siamo pronti a punire ogni disobbedienza. Ognuno, chiunque, anche se una persona, qualcuno, chiunque può infrangere un segnale di stop, si può essere disobbedienti. I bambini possono disobbedire, chiunque può disobbedire. Qui si tratta di cose reali che riguardano la parola e il regno di Dio. Non si tratta di filtrare il moscerino per lasciar passare l'elefante, ma di aver davvero la grazia di distinguere ciò che Dio ci chiede veramente e poi rispondere e sapere che dobbiamo adempierlo. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà completa. Prima di tutto bisogna ristabilire l'obbedienza in tutti. Il rispetto, l'attenzione per ogni parola di Dio, indipendentemente da dove si trovi, a chi sia stata indirizzata o scritta. Oggi non posso dire, questo è ciò che Paolo ha scritto a Timoteo, questo a Tito e questo a Filimone. Oggi devo dire, questo è indirizzato a me. E lo stesso vale per ogni lettera, lettera alle chiese. Non si può semplicemente dire sì, questo è ciò che l'Apostolo il Signore ha detto alla Chiesa o a questo e a quello che aveva da dire. Ogni parola indirizzata a ogni Chiesa è ciò che Dio ha da dire a ogni Chiesa in questo momento. Quello che Lui ha detto allora è lo stesso valido per noi, e noi ci sottomettiamo e ci alleniamo a questo. Quindi la nostra obbedienza deve essere completa affinché siamo in grado di punire la disobbedienza. Sì, ma come possiamo farlo? La punizione più grande che un vero figlio di Dio può subire già sulla terra è l'espulsione dalla Chiesa. Chi può saltare di gioia perché non appartiene più alla Chiesa o ha perso la ragione o non è mai stato credente o non sa quello che fa? Una persona che viene espulsa dalla Chiesa, e non lo dico io, lo dice la Sacra Scrittura, l'abbiamo letto poco fa, una persona del genere deve essere considerata come un pagano, come un pubblicano. E così, una persona che non si conforma all'ordine e alla disciplina divina della Chiesa, una persona del genere si pone automaticamente al di fuori della Chiesa. E allora non è difficile pensare alla comunità con ogni sorta di cose e gravarla di ogni sorta di cosa. Una persona che appartiene alla Chiesa proteggerà la comunità, si schiererà dalla sua parte, la difenderà in ogni situazione, in ogni momento, perché si tratta anche di te personalmente, non solo di me o di te, ma di tutti noi. E qui vediamo che una cosa è appartenere alla Chiesa solo esteriormente, ma un'altra è sostenerla, sentirsi uniti come un corpo del Signore, come una comunità da Lui riunita. E questo è ciò che desidero per tutti noi, riuniti da Lui. Lo dico apertamente, io faccio parte della Chiesa di questo luogo, in questo luogo. Se qualcuno volesse privarmi di questa comunione, allora mi potrebbe direttamente portare al cimitero. La mia vita non avrebbe più senso. Io sono una parte integrante della Chiesa locale. Lo siete anche voi? Credo di sì, credo di sì, credo che lo siamo tutti. Solo ora dobbiamo riconoscere la via biblica e anche fare attenzione a camminare secondo le linee guida e i limiti della parola. E poi anche una parola su questo, anche se non rientra del tutto nelle mie competenze o nel mio compito o non mi riguarda direttamente. Gli anziani della comunità hanno innanzitutto il compito di occuparsi dei problemi che si presentano. Non la Chiesa, non i singoli individui, ma innanzitutto coloro che hanno delle responsabilità prima che la questione venga portata davanti alla Chiesa. E per questo chiederemo a Dio che i nostri fratelli che sono stati da Lui nominati siano a sua disposizione affinché noi possiamo avere fiducia in loro. Immaginate, nell'Antico Testamento è scritto in 2 Cronache 20:20, c'è scritto: credete nel Signore vostro Dio e starete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete. L'ho ripetuto più volte nelle chiese locali, quando le persone mi chiedevano, anche i predicatori, prega per i malati, prega i malati. Io rispondevo solo in una sala neutrale, in un'evangelizzazione, dove nessun pastore locale ha la responsabilità. Qui nella chiesa locale sono i fratelli di questa chiesa ad essere responsabili. perché la fiducia della Chiesa non deve essere riposta in un uomo che tiene tre riunioni e poi non si fa più vedere né sentire per un anno. La fiducia di una Chiesa locale deve essere riposta nei pastori, negli anziani della comunità locale. Amen. Amen. E noi esprimiamo la nostra fiducia ai nostri fratelli. Non ho la minima difficoltà a farlo. Potrei parlare ancora più velocemente di quanto faccio di solito. Credo che Dio ci abbia dato questo suggerimento questa sera. Non l'ho cercato, volevo subito sedermi di nuovo. Dio conosce il mio cuore. Non ho nemmeno avuto il tempo di leggere una sola parola. Ho riattaccato il telefono e sono venuto qui. Dio sa tutto. E noi diciamo, come disse Pietro allora, Signore, Tu sai ogni cosa, Tu conosci che Ti voglio bene. Anche dopo aver commesso alcuni errori nella vita, quando una persona si rivolge al Signore, riceve aiuto. Pietro ha fallito tre volte e per tre volte il Signore gli ha chiesto, mi vuoi bene? E poi dice, pasci le mie pecore, pasci le mie pecore, pasci le mie pecore, amiamo coloro che Dio ha amato e chiamato. Ho la sensazione che avessimo bisogno di questa parola. Ne avevamo bisogno per gettare le basi bibliche per la costruzione biblica di una chiesa locale. Desidero che Dio ci guidi in questa direzione, che ci aiuti. In particolare, donandoci umiltà, a sottometterci alla Sua parola. Allora tutto andrà bene, tutto è in ordine, anche la fiducia in Lui e nei nostri fratelli. E Dio farà ogni cosa bene. Dio ci ricompenserà e ci benedirà dalla ricchezza della Sua grazia. Amen. Alziamoci per pregare. Grazie per la Tua parola preziosa e sacra. Già all'inizio, Signore, hai dato ai primi uomini la possibilità di scegliere tra obbedienza e disobbedienza, fede o incredulità, Signore, e così per tutta la Bibbia. La disobbedienza a Dio è come il peccato della stregoneria, porta con sé una maledizione e trascina tutto nella rovina. Ma l'obbedienza, come sta scritto nei Proverbi, è medicina per tutto il corpo. Signore, Ti ringraziamo per averci dato oggi la Tua parola. Ti chiediamo di darci forza, grazia e comprensione e discernimento affinché sappiamo cosa e come dobbiamo fare e possiamo trovare il nostro posto. Benedici i nostri fratelli che hai posto, Signore, e ricordati di me quando agisci nel Tuo regno. Quando fai qualcosa nel Tuo regno, ricordati di me. Oh Signore, Ti ringrazio di cuore per la parte che ci hai concesso nella preparazione del Tuo popolo, nella chiamata e nella preparazione della Tua sposa. Signore fedele, hai preso il messaggero, ma ci hai lasciato il messaggio che risuona chiaro come il suono di una tromba tra i popoli prima della Tua venuta. Signore, Ti ringrazio per questo e Ti prego per la Chiesa locale a cui appartengo. Signore, rafforza e sostieni tutti noi e rendi completa la nostra obbedienza verso di te. Benedici tutti coloro che hanno delle richieste di preghiera. A San Gall e ovunque, Signore, ovunque. Tu conosci i bisogni, dacci autorità divina, un'autorità generale di agire nel tuo nome, secondo la tua parola, una procura generale per agire. Adorazione e gloria al tuo santo nome. Amen.